tutti Shavuot soffermare sulla bottoricetta del periodo dell'ombre che stiamo attraversando e perché a volte tutti convenzionalmente le massime dei padri. Ora c'è da specificare la parola ombre è una quantità specifica di un cereale che si usava per dare sacrificio al Bet HaMikdash il secondo giorno di Pesach. Questa offerta di orzo che veniva offerta al Bet HaMikdash consentiva il consumo, la consumazione di tutto il grano del nuovo raccolto. Ora però la parola Omer diventa il paradigma, il nome di questo periodo dell'anno. Quindi questo, la seconda sera di Pesach, iniziamo a contare l'Omer per tutto il periodo che separa a Pesach da Shavuot. Il Maimonide, nella guida dei perplessi, dice come un innamorato che conta non solo i giorni, ma anche le ore in attesa della sua amata. Questa è l'immagine con cui Rambam spiega il conteggio dell'uomo dal giorno dell'uscita dall'Egitto a quello del dono della Torah. Infatti sappiamo che mentre Pesach è paragonata al fidanzamento, all'innamoramento tra il popolo di Israele e a Kadosh Baruch Hu, il giorno di Shavuot con il dono della Torah sarebbe il giorno delle nozze, dove le tavole, la legge rappresenterebbero la Ketubah che Dio consegna a sua moglie. Secondo alcuni maestri, tra cui Ramban, Abimo, Shev e Nachmanide, da non confondersi con Ramban e Monide, Pesach e Shavuot sarebbe un'unica festa, tanto è che Shavuot, uno dei nomi di Shavuot è anche Atzeret. Come a Sukkot c'è un ottavo giorno che si chiama Shemini Atzeret, che conclude tutto il periodo festivo, anche Pesach avrebbe un suo Atzeret, una sua conclusione, come a confermare la chiusura di un periodo di 49 giorni, cioè 7 settimane, nei quali questi giorni che dividono queste due solennità sarebbero a considerarsi come un lungo collamore, come Pesa, come Scott, che hanno i primi giorni di festa, gli ultimi giorni di festa. E in mezzo c'è il periodo di cosiddetta mezza festa, Chol HaMoed. Secondo Ramban, questo periodo che divide Pesach e Shavuot sarebbe un periodo tutto di Chol HaMoed, un ponte che collega la libertà fisica con la libertà spirituale. Quindi noi, come in attesa di questo giorno delle nozze, noi contiamo ogni sera un giorno del nome, come è previsto dalla Torah, contate per voi 7 settimane complete. Ma questo conteggio diventa una metafora di una progressiva ascesa verso la definizione di una identità, perché usciti dall'Egitto siamo ancora molto poco equipaggiati, siamo come un convalescente appena uscito da una malattia che ha bisogno di riabilitarsi. E solo dopo 7 settimane arriviamo al grande appuntamento. Ora però, seppur ansiosi di raggiungere la meta, noi contiamo i giorni trascorsi e non quelli a venire. Cioè, quando noi aspettiamo un momento molto importante della nostra vita, ecco, un matrimonio, o come un bambino aspetta il giorno del suo compleanno, di solito uno dice quanti giorni mancano e inizia a fare una conta, -1, -2, invece di questo conteggio dell'uomo. Il conto è sui giorni passati e non su quelli che debbono venire. Oggi, per esempio, ci troviamo nel 10° giorno dell'Omer, perché dal momento in cui abbiamo iniziato il conteggio sono passati 10 giorni. Questa è una modalità di conteggio che ci aiuta a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà e ai tempi lunghi. Cioè, anziché vivere con ansia e frustrazione l'eventualità di non riuscire a raggiungere il traguardo, il contare i giorni passati ci insegna a voltarci indietro e, contemplando la strada percorsa con le difficoltà superate, ci fa sentire più solidi e più ottimisti. So chi, un esempio, quando si fa una lunga passeggiata in montagna, si vuole raggiungere un rifugio, se uno affronta una passeggiata in montagna e dice quanto manca il rifugio, non si gode la passeggiata, vive continuamente con l'ansia di raggiungere il traguardo. Se invece affronta questa passeggiata voltandosi ogni tanto indietro, questo a volte ci dà coraggio e ci fa dire: ma in fondo di strada ne ho percorsa, di difficoltà ne ho superate molte, e questo ci dà speranza. Questo perché la vita non è una gara nella quale raggiunge il traguardo chi sgomita meglio e di più, perché ogni giorno, ogni settimana sono l'occasione per una progressiva costruzione, e ogni settimana costituisce un'opportunità per elevarci. Forse anche per questo motivo la radice del verbo contare, l'ispore, samer peresh, è la stessa parola di libro sefer, come se imparando a contare possiamo ricevere ogni giorno il nostro Sefer Torah. Quindi c'è una prospettiva della vita su una giornata, ogni giorno ha il suo significato, ogni giorno ha un senso. C'è una prospettiva a medio termine, che è la settimana, dove lo Shabbat ci dà il ritmo, la scansione, e c'è invece un periodo più lungo, quello di 7 settimane. Ognuna di queste fasi ha la sua importanza per costruire la nostra esistenza. Quindi la mitzvah del conteggio dell'uomo viene a ribadire quanto per l'ebraismo sia più importante il percorso che il traguardo, anche per quello che è considerato il traguardo finale, il finale dei finali, l'epoca messianica a cui aspiriamo. Dobbiamo constatare che per noi ebrei il Messia è qualcuno che deve sempre arrivare. Quando sembra arrivato, si è trattato sempre di un falso Messia. E su questa stessa linea, a volte il Rabbi Natan insegna che se stai piantando un albero e vedi arrivare il Messia, finisci di piantare l'albero e poi vai a raccogliere il Messia. Nessun salto in avanti, nessuna isola felice deve sostituire la costruzione del nostro presente. Quindi 49 giorni che intercorrono tra Pesach e Shavuot sono conosciuti come il periodo dell'uomo. E noi sappiamo che questo è un periodo caratterizzato da alcune manifestazioni di lutto, nei quali si mischiano significati storici, nazionali e religiosi. Durante la prima crociata, nel periodo dell'uomo, dell'anno 1096, vennero distrutte intere comunità con massacri e roghi di ebrei, persecuzioni che si sono ripetute in modo molto feroce in Russia e in Polonia tra il 1648 e il 1649 da parte dei cosacchi capitanati da Chmielnytskyj. E il pretesto di questi pogrom era quasi sempre l'accusa di omicidio rituale. Questo spiega perché nel mondo ashkenazita, che è stato il mondo più colpito da queste persecuzioni, le manifestazioni del lutto per l'uomo sono più rigorose. Comunque tutto il mondo ebraico ci astiene da manifestazioni pubbliche di gioia, dallo sposarsi, non ci si tagliano capelli la barba fino al 33° giorno in Agba Omer, questo secondo l'uso sefardita. In alcune comunità ashkenazite si usano invece queste norme da Rosh Chodesh di Iyar fino a 3 giorni prima di Shavuot con una pausa di Omer. Però il motivo originario che conferisce carattere luttuoso a questo periodo è la diffusione di una terribile pestilenza che fece morire le 12.000 coppie di discepoli di Rabbi Akiva. Siamo giorno della dominazione umana è stato appena distrutto il Bet Migdash, eppure nel popolo ebraico non c'è mai stata tanta sapienza di Torah come in quel periodo. Ora, guardate, è molto interessante che i maestri non dicono che furono colpiti 24.000 talmide chachamim, ma 12.000 coppie. Vuol dire che tutte queste persone, attraverso la complicità dello studio della Torah, erano coppie, non erano dei semplici individui isolati. E secondo la tesi riportata nel Talmud, nel Trattato di Ramot, questi valorosi allievi sono stati puniti perché l'onna bucavod ze e ze. Non si davano cavod, non si rispettavano adeguatamente l'uno con l'altro. È difficile capire questa questione, perché qui ci troviamo di fronte a un paradosso enorme, perché queste 12.000 coppie, questi 24.000 discepoli, erano allievi di quel maestro, Akiva ben Yosef Rabbi Akiva, che forse ha insistito più di ogni altro rabbino nella storia ebraica sull'importanza fondamentale del rispetto per il prossimo. Cosa dice Rabbi Akiva? Che il principio Be'avtale Achakamocha, amerai il prossimo tuo come te stesso, interpretato poi ai maestri come non fai ad altri ciò che vorresti non fosse fatto a te. Secondo la mia Akiva, questo è il principio fondante, fondamentale di tutta la Torah. Eppure, proprio i discepoli di questo maestro incorrono in queste ore di non rispettarsi. Forse tra loro c'è molta competitività. Talvolta i più grandi fallimenti sopraggiungono proprio laddove vi sono maggiori aspettative. Sono i momenti in cui si raggiunge un grande picco di sapienza, di abbondanza, di vita ebraica, che sono proprio quelli momenti più critici. Allora, a noi oggi il lutto per questa pestilenza avvenuta durante l'Omer, che precede la festa di Shavuot, viene a ribadirci come non può esserci un'appropriata ricezione della Torah se prima non impariamo a rispettare il nostro prossimo. Allora, questi giorni che precedono Shavuot e Seman Matan Toratenu, il tempo del dono della nostra Torah, devono costituire una sorta di bonifica del nostro terreno interiore sul quale dobbiamo piantare quell'albero della vita rappresentato alla Torah, che non potrà crescere bene se non vi sono i presupposti etici e le qualità comportamentali che vanno sotto il nome di Derech Eretz, un buon costume, un'etica, un buon comportamento. In questo senso, quello del nome diventa un momento di grande preparazione spirituale e di revisione di un tikkun delle nostre qualità etiche e comportamentali, definite middot, qualità o misure. Non scordiamoci che 49 sono appunto i giorni che vanno da Ezra Shavuot, il periodo del nome, 49, il valore numerico corrisponde anche alle parole, alla somma del numero delle parole, la Tov, Tov 17, 32, 32 più 17, 49, che significa un buon cuore, che sempre di più a volte è la qualità che si aggiudica il primo posto per ogni persona, rispetto all'intelligenza, rispetto alla lungimiranza. La persona più virtuosa è la persona di buon cuore. Quindi, per aiutarci questo, nel fare un tikkun di queste qualità, nei sabati che vanno tra Pesach e Shavuot, è uso leggere i Pirkei Avot, i capitoli dei padri, oppure Maaseh Avot, trattato di Avot, che è un trattato della Mishnah, della legge orale, inserito nell'ordine dei Neskin. Neskin è quella parte della giurisprudenza rabbinica che si occupa dei danni civili e penali. Infatti, noi proprio Shabbat, proprio ieri, abbiamo iniziato a leggere a volte il primo capitolo. Questo perché, così come gli ebrei uscirono dall'Egitto e si purificarono alle 49 porte dell'impurità che avevano raggiunto, se avessimo toccato la 50esima, saremmo perduti, non saremmo più usciti dall'Egitto. Quindi, risalendo dal fondo per ricevere la Torah, è opportuno che anche noi ci purifichiamo studiando questo trattato, che ci aiuta a toglierci di dosso le scorie dell'Egitto attraverso un'elevazione etica e morale. Invece, molte comunità ashkenazite vengono in vecchia volta da Pesach fino a Rosh Hashanah per contrastare una certa tendenza all'ozio e a passatempi frivoli durante i lunghi Shabbatot estivi. Si tratta di un trattato molto diverso dagli altri della Mishnah. La Mishnah ha tutto un carattere alachico, giuridico, legale. I Pirkei Avot, che tra l'altro non hanno neppure, come succede per gli altri trattati della Mishnah, un relativo trattato del Talmud, non c'è un trattato del Talmud, del trattato di Avot, sono la raccolta di insegnamenti rabbinici a cavallo dal V secolo avanti l'era volgare fino al III secolo dell'era volgare. E questo trattato consiste in una serie di massime morali alcune delle quali sembrano essere destinate ai giudici che debbono giudicare proprio quei danni trattati nell'ordine dei Ezechiel. Un secondo motivo di questo paradossale inserimento dei picchiavot proprio in quest'ordine dei Ezechiel danni potrebbe essere quello di raccomandare la lettura di questi insegnamenti morali al fine di evitare di commettere danni. Cioè, se tu non vuoi incorrere in quei danni civili e penali trattati in Ezechiel, studia bene il Picchiavot. E in tutta la letteratura rabbinica è detto: chi vuole diventare un chassid, cioè una persona pia, legga e studi i Picchiavot. Perché questo trattato si chiama Avot Padri? E perché è composto da messaggi etici, morali, insegnati da coloro che rappresentano i nostri padri, come i padri della patria, i padri che rappresentano l'anteriorità, cioè da cui viene tutta la nostra saggezza, i capisaldi del nostro popolo, che ci hanno tramandato la razza verso le generazioni. Una tradizione ininterrotta, cominciando appunto da Moshe Rabbeinu. Un'altra spiegazione invece è che a volte padre si riferirebbe a quei a volte come prototipi o categorie fondanti e fondamentali da cui discenderebbe tutto il resto, tutte le sottocategorie, come per lo Shabbat ci sono le Avot Milachai, le Toladot, cioè ci sono le 39 categorie fondamentali di lavori proibiti: accendere il fuoco, fare dei nodi, scrivere, cucire, che sono gli Avot Milachai, i capostipiti di ogni lavoro, e ci sono poi le sottocategorie. Quindi tutto quello che noi studiamo, facciamo, deriverebbe dai messaggi di questo trattato. Questo perché c'è un principio che ritorna molto nei Picchiavot, in cui si dice che il Derech Eretz Kadma la Torah, il buon comportamento, la buona educazione, l'etica, precede la Torah. Questo perché tu non puoi impiantare un albero su un terreno marcio. Se tu pianti un albero su un terreno contaminato, la crescita e i frutti di questo albero saranno tutti marci e cattivi. Cioè, a volte una persona che studia tanto, che sa tanta Torah, che applica anche la Torah, ma che non ha terrezze, che non ha una buona educazione, non ha delle mitot tovot, delle qualità morali buone, può diventare un esempio pericoloso, perché è un momento in cui usa la Torah come un qualcosa che gli dà lustro, che gli dà potere, non è coniugata ad un comportamento spinto da una buona reputazione e da un comportamento sincero. Quindi i temi trattati dai Picchiavot sono i pilastri della società ebraica. La diffusione della Torah, l'importanza della giustizia, della pace, del perseguimento della verità, del rispetto per il prossimo, dello sforzo che dobbiamo fare di concentrarci sul contenuto delle cose e non nella forma dell'aspetto esteriore. Artista Kelba Cancan, cioè non ti soffermare su come è fatta e su come appare una botte, perché ci può essere una botte vecchia e cucinita che però contiene del vino buono. Nei primi due capitoli gli insegnamenti sono ordinati cronologicamente nel rispetto della catena della tradizione orale, anche qui presentati spesso a coppie, dove uno dei due maestri riveste l'incarico di nazi, di presidente, e l'altro di Ab Bedin, vicepresidente del Siede. La coppia più famosa, la coppia per eccellenza, sono Hillel e Shammai, che danno vita a due scuole. Talvolta però i nomi dei titolari degli insegnamenti neppure compaiono, come se ci si volesse concentrarsi più sul contenuto piuttosto che sulla persona che li ha enunciati. Infatti nel vecchio volte troviamo spesso detto Uayahomer, lui era solito dire, lui soleva dire, ma che potremmo tradurre anche come lui Uayahomer era quello che diceva. Una persona deve essere tutt'uno con ciò che dice, non ci deve essere nessuna contraddizione tra teoria e pratica, tra ciò che diciamo, che incartiamo delle bellissime parole e il modo in cui ci comportiamo. Uayahomer, dire la persona deve essere integra in ciò che fa e in ciò che dice. Il Trattato di Avot è composto di 5 capitoli. Il 6° è stato aggiunto successivamente per completare il 6° Shabbat prima di Shavuot. Sono 6 Shabbatot nella diaspora. In Israele diventa invece 7, quando l'ultimo giorno di Pesach, l'ottavo, per noi nella diaspora è Shabbat. Questo 6° capitolo si chiama anche Perek Kinyan HaTorah, capitolo sull'acquisizione della Torah, cioè quali sono i modi con cui si acquisisce la Torah, che è un capitolo particolarmente adatto allo Shabbat che precede Shavuot. È consuetudine leggere i Shavuot al pomeriggio di Shabbat dopo la preghiera di Mincha, il ricordo del lutto di Mosè che sarebbe morto proprio in questa ora dello Shabbat. Quando si compie una lettura liturgica di vecchia volta, come la Beta Knesset, si recita una Mishnah introduttiva dell'ultimo capitolo del Trattato di Sanhedrin, che dice così: Kol Israel yesh lahem chelek la'olam haba, shen נאמן. בעמך כולם צדיקים, לעולם ישבו הארץ, עצם התאי, מעשה ידיי להתפאר. Tutto Israele parte nel mondo futuro, in quanto è detto, tutti i figli del tuo popolo sono giusti e rideranno per sempre la terra, rampollo delle mie piantagioni, opera delle mie mani, di cui mi glorifico. Ora, questo passaggio, questa Mishnah, si trova dopo che il Talmud ha elencato le quattro pene capitali previste per i peccati molto gravi. Noi sappiamo che esistono due tipi di pene, una pena combinata da Hashem direttamente, che è la pena del karet, che non sappiamo esattamente in cosa consista. Qualcuno dice che è una morte prematura, qualcuno dice che significa non avere figli, qualcun altro dice non avere parte del mondo futuro. Ma ci sono anche delle pene terrestri combinate da tribunali di questo mondo, per il quale, nonostante siano molto gravi, la Mishnah dice che nonostante questo ogni ebreo yesh lahem ha chelek, una parte, una porzione, leola ma'a. Ogni ebreo ha diritto a una parte del mondo futuro, questo perché l'anima, la neshama di ogni ebreo insufflata dall'Eterno, quando è stato creato, quando Dio fa il pach be'abav nishmat chaim, un'anima vitale, questa anima è immortale. Questo perché la parte di Dio che ognuno ha, che Dio ha insufflato, ha soffiato dentro ognuno di noi. Quindi questa è la parte immortale di Dio, eterna di Dio, e pertanto inseparabilmente legata a quel mondo che è tutto spirito. Però attenzione, perché la nostra vista ci dice Leolam Abba e non Baolam Abba. Cioè significa ogni ebreo a parte per il mondo a venire, non nel mondo a venire. Vedete, vedete la Mishnah, no? Adesso c'è scritto con Israel Chelek Laolam Abba, non Baolam Abba. Quindi dovremmo tradurre tutto Israele a parte al mondo futuro. C'è una differenza. Qual è la differenza? L'uso di questa espressione vuole insegnarci che nonostante nessun ebreo deve rassegnarsi al fatto che la Torah ci chiede cose al di là delle nostre possibilità, perché ognuno ha un posto nel mondo futuro. Cioè il mondo futuro non è destinato solo ai devoti, ai pii, ai giusti. Cioè uno potrebbe dire, ma tanto io non riuscirò mai ad avere parte della mamma, perché non riesco a raggiungere questo livello. Tutto quello che mi dice il vecchio a volte di come dovrei essere, sono molto distante. Quindi subentrerebbe in ognuno di noi una sorta di rassegnazione, uno scoraggiamento allo sforzarci di assumere un comportamento. Allora qui l'inizio, l'introduzione, perché a volte viene a assicurarci che tutti abbiamo parte verso il mondo futuro, ma questo però c'è scritto le ore, ma perché ciò nonostante ogni ebreo ha un diritto di prelazione in quel posto, ma non è un luogo pronto già definito che in qualche modo cade dall'alto. Ma questo posto bisogna meritarselo, ed è un mondo che si espande in ragione di ciò che costruiamo in questo mondo terrestre che ne costituisce l'antica, a questo mondo non è altro che la sala di attesa, cioè come il Talmud fa molti esempi, per esempio quando parla dello Shabbat. Lo Shabbat è un sessantesimo dell'Olam Haba, è un assaggio, è un qualcosa, una situazione di introduttiva all'Olam Haba. E Talmud dice, ma chi non prepara il venerdì per il Shabbat, che forse mangerà di Shabbat? Cioè, se uno non si prepara lo Shabbat, non puoi vivere lo Shabbat. E questo è assolutamente speculare al beneficio del mondo a venire, per il quale l'Eolam Abba, tu devi prepararti in questo mondo. Questo perché ogni ebreo, secondo la Kabbalah, questo lo spiega molto bene Rebbe Slunim, ogni ebreo possiede tre parti di anima. La più bassa è il Nefesh, la seconda è Ruach, e la Neshama è la più alta. Quindi ogni ebreo possiede queste tre parti. Ma se un ebreo si gioca la parte più alta, gli corrisponderà una parte del mondo futuro degna del Nefesh. Più alto tu sei e più alto costruisci e più l'Olam Haba acquista una dimensione più ampia. E l'altra parola chiave che noi abbiamo trovato è la prima parola di questa Mishnah, con Israele, ogni ebreo, che significa tutti gli ebrei, nessuno è escluso, ha diritto all'Olam Haba. Ma l'Olam Haba, il mondo a venire, si raggiunge soltanto se un ebreo si inserisce in quella dimensione del colle, del tutti, della collettività, e non in un percorso solitario e ascetico. Cioè, nel senso, non mi posso preoccupare solo del mio premio dell'Olam Haba, ma l'Olam Haba è qualcosa che appartiene a tutti, per cui devo preoccuparmi della crescita spirituale del Kol Israele, Shem Chelek Le'olam Haba. Mentre alla fine dei Pirkei Avot si chiude con una Mishnah del trattato di Makkot, che è sempre un trattato di diritto penale, in cui la Mishnah ci dice, al termine di ciascun capitolo si recita, Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Razza Akadosh Baruch Hu Lezakot et Israel, Lefichach Yevar Ahem Torah Mitzvot Sheneimar, Hashem Chafetz Lema'an Tzidko Yagdir Torah Beyadir. Rabbi Hanania, figlio di Akasha, affermava, il santo benedetto gli sia, volle che Israele si acquistasse dei meriti, per questo gli ha dato Torah e Mitzvot. quando ha detto Dio vuole prenderlo nei deboli, che la legge fosse grande e magnifica. Cosa viene a dirci questa vista? Che lungi dall'essere considerate come restrizioni soffocanti o limitatrici dell'espressione libera di ognuno, addirittura per qualcuno come implicite portatrici di peccato, le norme della Torah diventano nell'accettazione, nella pratica collettiva, sinonimo di libertà e pieno di piena maturazione. Cioè, al di là di chi può dire ma quante mitzvot dobbiamo fare, che peso, che onere, sono soffocanti tutti questi dettagli, tutti questi particolari. Hashem è andato le zaccotte di Israele per darci dei meriti. Per cui, quando per esempio si dice ma com'è possibile che più passa il tempo e più aumentano le mitzvot da fare, le limitazioni, allora per molti sono un'involuzione, un irrigidimento, ma dobbiamo vivere come un aumento di meriti, come qualcosa che dà il senso alla nostra esistenza. Questo scopo di cammino Shimshone Fadish, la parola radice della parola Torah sarebbe Arò, che significa partorire, fecondare. Torah viene dal verbo Arò, che significa fecondare, nel senso che dicono i maestri che le parole della Torah crescono e si moltiplicano. Cioè, più tu studi Torah e più hai voglia di studiare e di imparare. E quindi quindi da domani fino alla vigilia di Shavuot, diversi rabbanim e studiosi di Torah si alterneranno a spiegare in modo approfondito questi insegnamenti dei Pirkei Avot. Ogni giorno nel nostro appuntamento quotidiano delle ore 18. Ringrazio molto a Maria Di Porto e a Alberto Sommer, che hanno messo a disposizione di tutti i docenti le edizioni del Pirkei Avot da loro curate. A tutti, Shavua Tov.